ti faccio una domanda di cui so già la risposta, ma mi sembra inevitabile farla per prima. I campi nobili sono un destino o sono una scelta precisa dei governi italiani?
Sono una scelta precisa dei governi italiani a partire dal secondo dopoguerra, cioè dalla fine della seconda guerra mondiale, e l'Italia è, per quanto ne sappia, l'unico paese al mondo che ha adottato come scelta obbligata e maggioritaria, quasi totalitaria, la soluzione, tra virgolette, del problema rom, in particolare del problema abitativo, con questa modalità. Una modalità, fra l'altro, assolutamente all'italiana, perché va ricordato che la gran parte, se non la totalità, dei regolamenti dei campi rom prevedeva che fossero campi di transito, cioè in teoria dovevano essere, e in questo senso potevano avere forse anche un loro aspetto positivo, appunto dei campi attrezzati per permettere a popolazioni quasi completamente nomadi di nomadare, cioè di vivere da nomadi e di continuare la loro esistenza. In realtà la genialità italiana, che in questi campi ha veramente raggiunge dei livelli da premio Nobel, ha fissato un doppio obiettivo. Da una parte, la possibilità, appunto, anzi il dovere di restare, per esempio nel campo di Via Idro, quello più vicino a casa mia, di restare 15 giorni, dopodiché devono andarsene. Dall'altra, la legislazione nazionale, regionale, eccetera, eccetera, ha progressivamente stabilito che è vietato nomadare, che è vietato girare, e quindi bisogna stanzializzarsi. In realtà il 95% dei nomadi oggi in Italia, che vengono chiamati impropriamente nomadi, sono in realtà rom e sinti che non possono essere nomadi e quindi sono obbligati a fermarsi. Quindi in realtà gli zingari vengono messi immediatamente, e questo da lungo tempo, in una situazione anomala, illegale, ma rispetto alla quale non possono farci niente, perché se vanno via dopo 15 giorni sono nomadi e non possono farlo. Se restano più di 15 giorni, e quelli che conosco io ci sono da circa 20 o 30 anni nella stessa piazzuola, in questo caso contraddicono il regolamento che prevede che siano campi sosta e non campi di residenza. Questo è uno dei tanti aspetti curiosi. Poi, al di là della questione formalistica e leguleia, c'è la questione drammatica delle condizioni di esistenza.
Beh, ovviamente stiamo parlando soprattutto di questo, e qui, come dire, c'è una sorta, ne parlavo poco fa in relazione al dibattito che si è aperto in queste settimane a Torino, forse ne avrei sentito parlare, ma in primis la proposta di un sindaco, il sindaco di un paese dell'Interland torinese, Borgaro, di istituire pullman differenziati per gli italiani e per gli zingari, i rom che abitano in strada dell'aeroporto, in gran parte profughi provenienti dalla Bosnia e dalla Serbia, divisi gli uni dagli altri da un muro, perché non si sono tanto simpatici gli uni con gli altri, ma obbligati a stare lì, e più ancora in là gli ultimi arrivati, che come sempre abitano in quei campi abusivi che sono naturale propaggine dei campi organizzati. Come al solito l'allarme è legato al timore diffuso che la gente ha nei confronti dei rom. In realtà non ci sono prove, non ci sono procedimenti giudiziari, è tutto, come dire, un gran vociare intorno al fastidio che provocano i rom che salgono alla salita corrispondente, e quindi si parlava appunto di pullman separati. Poi la GTT lo sperimenteranno da oggi, hanno deciso di metterci i controllori e forse addirittura anche i poliziotti, e poi tutto questo ovviamente si è allargato all'interno della città. Ci sono i fascisti che sabato fanno una marcia contro un altro campo che si trova a Torino Sud in zona Mirafiori, eccetera eccetera. Però il quadro all'interno del quale si vede questa sorta di fantastica contraddizione: questi campi vengono descritti come baracche insopportabili, poi si denuncia se qualcuno la baracca se la fa in muratura, è successo in questi giorni su Torino Cronaca, e poi si dice ci sono i macchinoni dei ricconi. Insomma, un quadro completamente contraddittorio. La domanda che a me viene da fare è una domanda banale, ma se uno ha il macchinone, per quale motivo abita in una baracca fatiscente?
In genere i rom più spiritosi, quando gli viene chiesto perché hanno il macchinone, dicono prova a trainare una roulotte con una 500. Quindi in realtà i macchinoni, peraltro in genere non di primo pelo, non comprati con l'ultimo navigatore satellitare dal concessionario, voglio dire, hanno questa funzione. Io adesso qui non sto entrando nel problema di come si sono procurati tutti i macchinoni, se ha un senso o no. Quello che è importante rilevare, tu l'hai accennato, è che intorno ai rom esistono tutta una serie di dicerie, di cose che vengono dette, che vengono lasciate intendere, e di alcune abbiamo parlato anche nel corso di precedenti collegamenti che Blackout ha fatto con me sulla questione dei rom, il problema del rapimento dei bambini, del quale non esiste, non solo non esiste nessuna prova, ma esistono anche prove documentali parlamentari che non sono mai avvenute. E poi in generale tutto quello che riguarda gli zingari, e qui in realtà non per togliere qualche merito che naturalmente vogliamo lasciargli al sindaco di Borgaro e alle altre autorità locali che prendono così originali provvedimenti, ma in realtà di originale non c'è niente, perché non per tornare a un po' un mio ruolo un pochettino di storico, seppure fra molte virgolette, ma è da un migliaio di anni che i rom si sono avvicinati all'Europa provenendo dall'India, ed è da un migliaio di anni che le autorità e le popolazioni, in un perverso e sostanzialmente concorde lavoro di razzismo, in realtà condizionano la vita e prima ancora l'immagine dei rom, sfruttando le caratteristiche di assoluta debolezza di questo popolo, un popolo, va ricordato, che non ha un territorio, che non ha uno Stato, che non ha una polizia. Quindi sono cose che tra l'altro dico con un sorriso, perché queste cose comunque ci rendono un po' più simpatici per certi aspetti, però voglio dire non hanno quell'insediamento territoriale che hanno quasi tutte le altre popolazioni al mondo, e proprio per questo sono più deboli, più esposti, ma soprattutto anche nei disegni del potere più funzionali. Io non ho una concezione complottista, cioè non è che penso che il potere nelle segrete stanze studia come criminalizzare i nomadi, ma in realtà, ripeto, in un felice e perverso concorso con l'ignoranza popolare, con la volontà di caporalato, quelli che sono anche alla fine della scala sociale, ma che trovano nei rom qualcuno sotto di loro da schiacciare ulteriormente, quindi anche le classi basse della società, insieme ai vertici alti e alle cricche finanziarie, in realtà tutti hanno interesse a che esistano queste fasce di popolazione, questa popolazione, i romi sinti in particolare, per riversare su di loro frustrazioni, repressioni, dicerie, responsabilità di una crisi sociale di cui i rom sono sicuramente vittime e certo non i protagonisti, ma molta gente è convinta che siano i rom a inquinare la vita sociale, a togliere il lavoro, eccetera, eccetera. Girano anche voci, e qui chiudo questa parte dell'intervento, del fatto che i rom prendono i soldi, questa è una delle dicerie, i rom hanno 35 euro al giorno per persona, hanno i servizi gratis all'interno dei campi, godono di una serie di privilegi di cui le nostre italianiche fasce popolari non avrebbero diritto. Sono tutte palle grosse come una casa, però a furia di dirlo hanno una loro forte credibilità.
Senti Paolo, un'altra contraddizione che insomma non smetteremo di ripetere, che abbiamo detto tante volte: da una parte non li vogliamo nei nostri quartieri beni, nei centri delle nostre città, e quindi assolutamente funzionale quei posti, quei ghetti alla periferia, e poi dall'altra ci lamentiamo della questione igienica, del fatto che sono sporchi, che sono là appunto, e che esistano questi ghetti formati da noi. Insomma, anche quella è una...
Di aver già avuto modo di suggerire la lettura di un libro che purtroppo si trova solo nelle biblioteche, il cui titolo è già significativo: L'urbanistica del disprezzo, scritta da Pietro Brunello, un ricercatore libertario del Veneto, un docente libertario del Veneto, il quale per le edizioni del Manifesto appunto scrisse una dozzina d'anni fa questo libro, in cui esaminava la situazione abitativa 12 anni fa, ma adesso è solo peggiorata, quindi non c'è nessuna differenza sostanziale, in tutte le principali città e anche in altre località italiane, andando proprio a identificare dove sono i campi, e sono tutti, proprio l'urbanistica del disprezzo, sono vicini alle fogne, alle discariche, sotto le i luminosi incroci delle nostre tangenziali, eccetera eccetera. Sono fuori dalla vista, quasi tutti sono assolutamente non visibili, ma al contempo assolutamente presenti nell'odio e nel disprezzo delle popolazioni. È chiaro che Marchionne e gli altri non vanno a vivere di fianco alla discarica. È chiaro che se vai di fianco alla discarica piena di ratti, di pantegane e di topi e di altre robe, è chiaro che poi te le ritrovi dentro il campo. È chiaro che se fai un campo come uno qui a Milano, che per 700 persone aveva due fontanelle dell'acqua, è chiaro che forse la gente che ci abita non è pronta per fare la pubblicità per Christian Dior o per i deodoranti, ma credo che capiterebbe anche a noi gagi, come i zingari chiamano i non zingari, che capiterebbe di non essere profumatissimi se obbligati a vivere in quelle situazioni.